prime pagine. Quali sono le questioni principali stamattina? Vabbè, anzitutto ovviamente la morte di Sandra Milo, che è salutata, che è ricordata con grande spazio un po' da tutti i giornali. Poi, per quanto riguarda, diciamo, le vicende di cui ci si è occupati e ci si occupa in questi giorni, in queste settimane, per quanto probabilmente la notizia che ha più spazio e è significativa anche questo, è l'udienza di Ilaria Salis in un tribunale di Budapest, portata in ceppi in una situazione a metà fra Hannibal Lecter e i carcerati in partenza per l'isola del diavolo a fine Ottocento, mani e piedi legati, una cosa, diciamo, che ha colpito un po' tutti, al di là poi della simpatia che si può avere per le posizioni di Ilaria Salis. Insomma, anche, diciamo, quotidiani e osservatori non passibili di simpatie sono rimasti giustamente inorriditi da tutto questo. Fra l'altro, diciamo, ricordiamo sempre, per chi si fosse perso qualche puntata precedente, che stiamo parlando di un processo nei confronti di una persona accusata di aver provocato lesioni, e mi pare guaribili e poi guarite, in 5 e 6 giorni. E il rischio è quello di una pena di 11 anni di carcere. Quindi questa è una delle questioni che più vengono affrontate stamattina. C'è c'è ovviamente il Medio Oriente con gli spiragli di pace, dice qualcuno, insomma, si spera sicuramente la diplomazia sta andando avanti, sicuramente sia Hamas sia Netanyahu in qualche modo stanno cercando di mettere i bastoni fra le ruote il tentativo, se non altro, di fermare la guerra e restituire gli ostaggi, che sembrerebbe essere un po' il piano minimo al momento. Però si respira un'aria di moderato ottimismo, vedremo un po' che cosa dicono i giornali. E poi c'è il piano Mattei, la conferenza per l'Africa, che si è chiusa nella giornata di domenica e di cui si continua a parlare, e forse, diciamo, i giornali all'opposizione del governo e della Meloni parlano di specchietti per le allodole, di fuffa, non lo so, sicuramente, come sempre in questi casi, ce n'è una buona dose, ma non mi sentirei di liquidare tutto quanto con è solo fumo negli occhi. Ma anche qui intanto la questione sarà lunga ancora e complicata. Partiamo dal quotidiano più diffuso, il Corriere della Sera, che apre con Gaza in taglio alto. Gaza, nuovo piano per la tregua, bozza di accordo con USA, Egitto e Qatar, ma Netanyahu frena ancora. Il dossier sui 12 dell'ONU complici di Hamas. Meloni alla conferenza per l'Africa, progetti per 5,5 miliardi, sostegno e critiche. Il piano per l'Africa, poi anche qui vedremo che ci sono molte visioni molto diverse, perché c'è chi sottolinea l'appoggio dell'Europa, dell'Unione Europea a questo piano, chi ritiene invece che si tratti di tutt'altra situazione, che in realtà l'Europa non appoggi per niente. Insomma, bisognerà ben valutare quanto si scrive questa mattina. Comunque la sintesi del piano, del cosiddetto piano Mattei, la fa Marco Galluzzo. I punti dell'intesa: energia, migranti e più istruzione. Un corridoio per l'idrogeno nel Nord Africa, l'intesa con la Libia per i flussi verso l'Europa, ospedali in Costa d'Avorio e corsi professionali per dare possibilità di impiego e sostegno ai giovani. Ecco, quest'ultima parte probabilmente sarà quella meno finanziata, ma ecco, il core lo sintetizza così Galluzzo. Poi abbiamo Ilaria Salis, l'italiana in cella in Ungheria, c'è una foto con le sue mani in ceppi, piedi idem, Salis in tribunale con manette e catena come un animale, scrivono Federico Berni e Virginia Piccolillo. Quindi abbiamo una foto di una giovane, Sandra Milo, che è morta ieri, la vita come spettacolo, addio alla musa di Fellini, ne scrive Paolo Mereghetti dell'omonimo dizionario cinematografico. Quindi il corsivo di oggi, l'articolo di fondo di oggi è dedicato a una vicenda che bisognerà andarsi a vedere all'interno, ma ha una sua valenza molto forte, ovvero sia le proteste degli agricoltori in molti paesi d'Europa. Ci si sta provando anche qui, ci sono stati dei blocchi nei giorni scorsi intorno ad Orte, ma insomma sicuramente la situazione non è né quella tedesca né quella francese. Il disagio e l'errore, scrive Maurizio Ferrera, che segnala un'ondata di proteste, sta bloccando le strade europee dalla Romania alla Germania, dall'Irlanda all'Italia. Gli agricoltori si lamentano per costi crescenti e redditi calanti e danno la colpa all'Unione Europea alle misure del cosiddetto Green Deal, il piano avviato nel 2020 per contrastare il mutamento climatico. L'agricoltura vale meno del 2% del PIL europeo, ma produce il 10% del gas serra. È chiaro che questo settore deve fare la sua parte nella transizione verso un'economia sostenibile. Ma quale parte esattamente? Chi deve decidere? La ristrutturazione della filiera alimentare implica incisivi cambiamenti nel modo di produrre e massicci investimenti per le aziende agricole. Non sarebbe equo scaricare interamente gli oneri su tali aziende. Di questo si può e si deve discutere. Barricate in strada, insulti ai burocrati di Bruxelles non sono però uno strumento accettabile. La sostenibilità, scrive ancora Ferrera, è un bene collettivo cruciale su cui non si può transigere. E poi l'articolo va avanti e nota come si sia passati dalle mobilitazioni antiglobaliste degli anni 90, guidate per esempio in Francia da Joseph Bové e la sua Confédération Paysanne. Bové, se lo ricorderà chi insomma c'era all'epoca, è stato un personaggio molto presente in tutta la grande stagione dei social forum internazionali. Ed era insomma anche lì, con tutte le critiche, perché si possono fare, un personaggio decisamente e chiaramente schierato a sinistra e sul fronte progressista. Oggi invece l'agropopulismo, scrive Ferrera, è sobillato dai partiti di estrema destra o sovranisti come il Front National, peraltro che in questa fase di moderazione lo cavalca fino a un certo punto, Alternative für Deutschland, il partito di Wilders in Olanda, e ora anche ovviamente quello di Salvini in Italia, terrorizzato per le prossime elezioni europee. E infine c'è un'intervista a una giovane promessa della politica italiana, Romano Prodi, che dice: centrodestra forte, manca un'alternativa. Beh, questo ce ne eravamo abbastanza accolti. Conte dica dove sta. Ecco, su questo però Prodi sicuramente ci prende. E anche in vista, diciamo, della nuova corrispondenza di Amorosi Sensi fra Conte e Salvini, e anche in vista, diciamo, della spartizione di tutta una serie di cariche, incarichi dalla RAI in giù, che c'è stata fra il Movimento 5 Stelle e il governo, fuori dai riflettori dei grandi giornali e dei media indignati di professione. Così la Repubblica, e così il Corriere. La Repubblica qui si apre proprio con Ilaria Salis. Salis in catene, trattata da animali, immagini sciocche in tribunale. A Budapest il padre accusa, Tajani convoca l'ambasciatore ungherese per protestare. Ora che addirittura si muova Tajani ci dà l'idea della pesantezza della situazione e delle immagini. Immagini che purtroppo non sono una novità per Budapest e per l'Ungheria, però diciamo fino adesso per tutta una serie di ragioni e anche in primis per una certa allergia al garantismo che è purtroppo trasversale, diciamo, di questi orrori giudiziari ungheresi non ci si occupava. Adesso Ilaria ce li ha sbattuti in faccia, Ilaria Salis con queste foto da Budapest. Poi a centropagina abbiamo il piano Mattei, il summit sul piano Mattei, l'inciampo africano. Qui Repubblica, diciamo, è ovviamente ultracritica. Al vertice in Senato, a gelare la propaganda della Premier è l'intervento di Moussa Faki Mahamat dell'Unione Africana. Non siamo stati consultati, è necessario passare dalle parole ai fatti, basta promesse che poi non sono mantenute. E vabbè, è, diciamo, un po' un intervento standard, ecco, in questi casi. Comunque, la destra Novax all'attacco dell'OMS, la Lega stop ai finanziamenti. Qui siamo in piena campagna elettorale e poi molto in più in piccolo abbiamo tutta una serie di questioni di politica interna. E dal Medio Oriente, pesanti accuse sull'agenzia ONU, e ancora Moises Naim parla di Netanyahu e l'onda lunga del 7 ottobre, e infine Ian Bremmer intervistato dice Putin ostacola la pace a Gaza. In buona compagnia, ci verrebbe da dire. Poi da Repubblica passiamo al Manifesto. È sola, è il titolo del manifesto di oggi, e la foto è ancora quella delle mani di Ilaria Salis ammanettate, legata ai polsi, ai piedi, una cintura stretta in vita, un guinzaglio di catena. Ilaria Salis è comparsa davanti al tribunale di Budapest, da un anno in carcere in condizioni terribili, accusata di lesioni lievissime, rischia 11 anni di galera. Il governo italiano, amico di Orbán, non chiede l'estradizione, ma solo di non infierire. Scrive Patrizio Gonnella, l'arretramento dello Stato di diritto ungherese è da ieri sotto gli occhi di tutti. E a tutti è sbattuto in faccia con quelle immagini di Ilaria Salis ammanettata a mani e piedi tra due poliziotti incappucciati e in tuta mimetica. Grandi pericoli proprio. È la più esplicita rappresentazione di sé che potesse fare la giustizia penale ai tempi di Viktor Orbán. È un'iconografia poliziesca da regime, una fotografia che le autorità ungheresi, per nulla preoccupate dalla presenza di osservatori esterni e telecamere, hanno voluto ostentare al mondo per raccontare ciò che a loro dire dovrebbe incutere la giustizia penale. Terrore, sfiducia, umiliazione e vergogna. Ciò accade in un paese dove il potere politico ha cercato negli ultimi anni di minare l'indipendenza della magistratura e dove si è aperta la possibilità per il procuratore generale di interferire nell'autonomia decisionale dei procuratori territoriali. Il rapporto dell'Unione Europea sullo Stato di diritti in Ungheria nel 2022 aveva evidenziato come fosse cambiata l'architettura della magistratura inquirente, prevedendo tra magistrati vincoli di subordinazione che odorano di controllo, influenza e ingerenza. Nella vicenda giudiziaria di Ilaria Salis si percepisce qualcosa di così sproporzionato rispetto ai fatti realmente accaduti da evocare l'assenza di un giudizio equilibrato e indipendente. La procura ha formalizzato una richiesta a 11 anni di carcere di fronte a lesioni personali lievissime, qualche graffio o poco più. Pene così alte il codice italiano Rocco di epoca fascista le ha previste nel caso di lesioni consistenti in malattie inguaribili, perdita di un senso o di un arto. Ilaria Salis è da quasi un anno in custodia cautelare in una delle prigioni di Budapest. Ha finora dovuto sopportare condizioni detentive durissime, sia per la materialità delle stesse che per il regime a lei imposto, un regime di parziale isolamento che a noi si riserva a persone di elevatissimo profilo criminale. In un recente documento presentato dall'Hungarian Helsinki Committee al Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, in occasione della visita ispettiva del marzo 2023 nelle prigioni Maggiare, di cui ancora non è pubblicato il relativo rapporto, si denuncia come le organizzazioni della società civile non abbiano più possibilità di accedere ai luoghi di detenzione. L'amministrazione penitenziaria ungherese ha rescisso unilateralmente gli accordi di cooperazione con l'Hungarian Helsinki Committee. Così le prigioni di quel paese sono tornate all'opacità del regime precedente. Ugualmente sono stati indeboliti tutti i meccanismi istituzionali di controllo delle carceri e delle stazioni di polizia. Di fronte a un caso del genere è obbligo morale e giuridico delle autorità del nostro paese fare tutto il possibile per sottrarre Ilaria Salis a quelle condizioni. Vanno offerte tutte le rassicurazioni utili per riportare Ilaria in Italia in esecuzione di una misura cautelare non detentiva. Ci dispiace che il ministro Nordio, durante il question time al Senato sul caso Salis, abbia affermato che l'Italia non avrebbe una buona reputazione nel campo della cooperazione giudiziaria, in quanto dopo aver ottenuto l'estradizione di Silvio Baraldini, anno 99, l'avrebbe poi addirittura ben accolta all'aeroporto e le avrebbe fatto scontare una pena solo parziale. Beh, di quella stagione e di quella storia ricordi i dettagli. Anche lì era una pena sproporzionata, assurda. 43 anni per un delitto senza spargimento di sangue. Una pena eseguita contro una persona che non stava bene. Fortunatamente in Italia alcuni magistrati sensibili al diritto e ai diritti umani ridussero le afflizioni ingiustamente subite da Silvia Baraldini. Dunque, di quella storia e del comportamento delle autorità politiche e giudiziarie di allora, il ministro della giustizia dovrebbe essere fiero, da garantista quale si definisce. Infine, qualche giorno fa il ministro ha negato l'estradizione in Argentina del sacerdote Franco Reverberi, accusato di tortura e omicidio durante il regime fascista di Videla. Ha dichiarato che lo ha fatto in quanto attento alle condizioni di salute del presunto torturatore. Ora gli chiediamo, conclude Patrizio Connella, di preoccuparsi delle condizioni di salute psicofisiche di Ilaria Salis, pregiudicate da una carcerazione inumana e sproporzionata. Così Gonnella sulla prima pagina del manifesto. Poi abbiamo le brevi con Conte che si smarca dal PD e non scarica Trump, e di questo giusto il manifesto si può stupire. E dalla Francia la rabbia dei trattori marcia su Parigi. Decine di trattori fermano le autostrade che portano a Parigi. 25 blocchi attorno alla capitale. L'ordine del ministro degli interni è rispettare la legittima collera degli agricoltori. Il governo prova a calmarli. Attal promette nuove misure. La protesta continua anche in Belgio e in Germania. Così la prima pagina del manifesto di oggi. Andiamo a dare un'occhiata a Avvenire, che apre con il piano Mattei, un piano da 5 miliardi, l'Africa, ma ascoltateci, al vertice Italia-Africa l'impegno del governo con i leader del continente. L'Unione Europea applaude ma non dà fondi. Il progetto Mattei sarà concreto e lo concorderemo, assicura la Meloni. Intanto dalla Corte Costituzionale albanese arriva il sì al centro per migranti, ai centri per migranti, insomma, per quanto riguarda l'accordo italo-albanese in tal senso. E abbiamo poi l'editoriale di Riccardo Redaelli dal titolo Relazioni internazionali e conflitti, l'errata visione ripolarizzante. Redaelli in un articolo molto lungo, insomma, ma decisamente interessante, sostiene che in realtà questa idea per cui il mondo si stia posizionando e riposizionando su due poli, di cui l'altro peraltro è anche abbastanza fumoso, non sta in piedi. In realtà la situazione è assai più complessa e frastagliata, e cita il caso di numerosi paesi che no, da Radelli sono da un lato alleati dell'Occidente, ma dall'altro sono molto legati economicamente alla Cina e tendono a muoversi autonomamente. In questo movimento autonomo di tutti si crea il caos che vediamo in molte aree del mondo. Quindi abbiamo il Medio Oriente. Dopo l'uccisione di tre soldati fra Giordania e Siria, gli Stati Uniti pronti alla risposta contro l'Iran, ancora razzi di Hamas su Tel Aviv e un uomo ucciso in chiesa in Turchia. Questa è un po' la sintesi di tutta la sintesi dell'area. Intesa vicina su tregua e ostaggi, assicurano gli Stati Uniti, mentre in Turchia ci sono stati due arresti per l'attentato in una chiesa cattolica di Istanbul. Cattolici a rischio, scrive Avvenire. Poi dalla Bielorussia la repressione di Lukashenko, in cella sacerdoti e attivisti. Da Budapest lo scandalo di catene e guinzaglio per l'italiana a processo a Budapest. Così Avvenire, così la prima pagina di Avvenire questa mattina. Poi abbiamo il Messaggero che invece apre, vabbè, un'enorme foto di Sandra Milo, ma l'interesse principale di questa mattina per il Messaggero è relativo alle riforme istituzionali. Premierato, solo due mandati. Ecco le ultime modifiche di Palazzo Chigi e Fratelli d'Italia al testo della riforma costituzionale. In caso di sfiducia si torna alle urne, spunta il tetto alle candidature, segnale alla Lega. E poi anche qua c'è, va segnalato, grande spazio per Ilaria Salis, incatenata in tribunale a Budapest. Si muove la Farnesina, è un caso politico il processo all'italiana, trattata come un cane, convocato l'ambasciatore di Orban. Che cos'altro abbiamo da segnalare? Sicuramente, viste appunto tutte le notizie su Ilaria Salis. Vabbè, ecco, no, scusate, però non possiamo, diciamo, per quanto riguarda i giornali di destra, oggi il titolo più lisergico è sicuramente quello di Libero, che parla di intifada giallorossa. Detto questo, comunque c'è una fantasia veramente strepitosa alle volte questi. Ritorniamo alle cose un po' più serie. L'Unità non ci dice granché sulle questioni giudiziarie e allora, come sempre, andiamo a vedere, a farci aiutare dal dubbio, che apre con una foto di Ilaria Salis, chiesti 11 anni di carcere. Ilaria Salis nel tribunale di Orban, legata mani e piedi. Rispettare i diritti, chiede Tajani. Il dubbio però oggi si dedica molto spazio a un altro terrificante, questo molto di più della povera Ilaria, purtroppo, perché qua stiamo parlando di una persona che si è fatta 33 anni di carcere da innocente, un caso giudiziario spaventoso che viene dall'Italia, dalla Sardegna per la precisione, e la storia è quella di Beniamino Zuncheddu, che nel lontano 1991 viene accusato e condannato per un delitto che non ha commesso, resterà in carcere per 33 anni, scrive Francesca Scopelliti, io compagna di Tortora conosco l'orrore di un innocente in galera, adesso vorrei Zuncheddu senatore a vita. E poi ancora Simona Musco, avvocato di Zuncheddu, dice nessun errore contro Beniamino, un vero e proprio complotto. E ancora il commento di Glauco Giostra, l'ossessione di una verità a ogni costo condiziona i ricordi. Era innocente Beniamino Zuncheddu, Beniamino Zuncheddu ha scontato più di 32 anni di dura detenzione perché ritenuto colpevole dell'uccisione di tre pastori e del ferimento di un quarto. All'epoca il pastore superstite fu sollecitato più volte a riconoscere in Beniamino Zuncheddu l'omicida. E questo è quello che ne è uscito fuori. E il titolo principale però è per una questione tecnica, ma che ha anche e soprattutto una grande questione politica, carriere separate, attenta Italia, dall'Unione Europea un assist all'Associazione Nazionale Magistrati. Il commissario europeo alla giustizia Reinders parla di preoccupazioni per la riforma di Nordio di separare appunto le carriere sostanzialmente della magistratura giudicante e quella inquirente. Con il dubbio direi che abbiamo chiuso possiamo chiudere la prima parte della nostra rassegna stampa, quella dedicata alle prime pagine. Ci andiamo a far ricordare brevemente la storia della banda Bellini, che qualcuno ancora si ricorderà, e poi ci immergiamo nella lettura degli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi.
Vanno a un certo punto vedono un mucchio selvaggio, vedono giù la testa e vanno in un posto dove vendono materiale militare, sì, e comprano questi trench verdi lunghi, larghi, dove possono tranquillamente nascondere le spranghe all'interno, e si vestono tutti così, sono tutti vestiti di verde, hanno le spranghe, alcuni hanno i Ray-Ban confiscati durante i cucchini contro i Sambabilini, e hanno una presenza, al posto di cantare Lotta Continua, loro cantavano Shon Shon. Ci chiamavano la banda Bellini perché ci consideravano una ciurmaglia di poveracci che si divertivano a tirare i sassi e a spaccare le vetrine, perché noi eravamo dei poveracci, noi non avevamo il DNA, non avevamo il papà che faceva gli avvocati, il nonno che era stato deputato, l'architetto che tutto sommato era amico di famiglia e aveva ristrutturato il castello Sforzesco. Noi eravamo dei poveri ragazzotti, come ci potevamo permettere di prendere delle iniziative politiche, di scendere in piazza da soli? Ma come potevamo essere così? Eravamo dei poveracci, la banda Bellini. E forse è stata la luce di una giornata milanese d'inverno, brutta, di una via anche se in centrale poco illuminata, è stata queste mascherine da pazzi di questi 50-40 ragazzi. Forse loro non sapevano che dietro non c'era nessuno. Comunque sia, al contatto non ci siamo arrivati perché i poliziotti e i carabinieri sono scappati. Scappati, e noi ci siamo voltati e vi giuro, dietro c'era tutto il corteo. Elvezio era alto, lui aveva 17 anni, era olimpionico di lancio del peso, era veramente un Ercole, è quello che lanciava il San Pietrino, ma è vera sta storia. E mi ricordo ancora questa prima manifestazione in una piccola piazza del centro, e il Vezio Rossi usciva c'erano gli schieramenti della polizia e dei compagni. Usciva, c'era un silenzio di tomba, lui prendeva il braccio e poi lanciava. E tutti guardavano, tutti guardavano, tutti guardavano, anche i poliziotti guardavano. E poi, boom! Clock! E poi gli applausi. E lui. E il vecchio rientrava così, alzando le mani.
Stanno i sogni dei pepisti e nei giochi dei bambini.
Noi volevamo stare meglio, vivere meglio, mangiare, vivere, bere, scopare, essere liberi più di prima. Questo è stato il mio 68.
Sono voluti più di 10 anni per battere questa nuova figura operaio, che con le sue lotte radicali aveva messo in discussione il sistema della fabbrica, della produzione e del lavoro.
Certo che non avevamo la fabbrica di riferimento, ma nessuno di noi voleva andare agli innocenti, a morire agli innocenti, ci andavano gli altri, i nonni, i nostri padri. Noi non volevamo andare all'innocenza. Questo è il casoletto. Forse aveva ragione il movimento tedesco. Noi non eravamo comunisti. Certo, se il comunismo è andare agli innocenti, io non sono comunista.
E allora la storia della banda Bellini raccontata dai Clorofolk, questa è sempre Radio Onda Rossa e noi a questo punto andiamo a ricominciare con con gli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi, così come con con le prime pagine anche qui partiamo dal Corriere della Sera. Corriere della Sera che dedica tutta la sua apertura alla situazione in Medio Oriente, agli sforzi diplomatici che in questo momento sembrano vedere come protagonisti principalmente Stati Uniti, Egitto ed Emirati Arabi Uniti. Bozza per la tregua, annuncia il Qatar, ma Netanyahu frena ancora. Lo sheikh Al Thani ha presentato ad Hamas il piano definito a Parigi, condizioni inaccettabili, dice il leader israeliano. Gallant minaccia un intervento in Libano mentre i jet attaccano a sud di Damasco. E poi abbiamo un'intervista a Nasr, un accademico americano di origine iraniana. La situazione è tesa, dice Nasr, Biden non colpirà all'interno dell'Iran. Per Teheran, dice Nasir, non c'è differenza fra l'attuale presidente e Trump, loro detestano tutte e due. È un mito americano, forse un mito della destra americana principalmente, che Biden sia ritenuto meno ostile. Il conflitto di frizione contro obiettivi degli USA potrebbe continuare anche se dovesse finire la guerra a Gaza. Questo è il vero rischio. E poi abbiamo le polemiche sul UNRWA, sull'ONU, chi ha rapito, chi ha fornito munizioni. Nel rapporto i nomi dei 12 dipendenti ONU, dossier visionato dai media USA, fondi bloccati a dicembre, annuncia l'Italia, già prima c'erano sospetti su legami con Hamas. Venerdì, dopo la notizia, le Nazioni Unite hanno avviato un'indagine per accertare i fatti. Oggi a New York il segretario delle Nazioni Unite incontra i principali donatori, che poi peraltro sono quasi tutti, anzi tutti, occidentali. Poi da qui si passa all'altro grande tema del giorno per il Corriere, che è il piano Mattei, presunto tale. Sviluppo e salute, al via il piano Mattei per l'Africa, 5,5 miliardi non è carità. Aiutare il continente a crescere partendo dalle sue risorse, dice la Meloni. Le critiche di Fachi dell'Unione Africana, avremmo preferito essere consultati, o almeno lui avrebbe preferito, perché e poi anche qui insomma parlare di Africa to court è abbastanza inesatto, visto che si parla di un continente che comincia nel Mediterraneo e finisce nell'Atlantico meridionale. Ma vabbè, a volte si fa di ogni erba un fascio. Nella stessa pagina il Corriere ci spiega quali sono gli obiettivi principali di questo piano, che poi, da quello che insomma si può arguire, se andrà bene verrà fatto proprio ufficialmente dall'Unione Europea, se andrà male si dirà che era un tentativo italiano e basta. Quindi bisognerà vedere anche questo. Comunque gli obiettivi sono il corridoio per l'idrogeno dal Nord Africa, poi in primis l'intesa con la Libia su flussi migratori e poi anche commercio, ma in primis i flussi migratori, una serie di joint venture sull'agricoltura in Etiopia e in Tunisia, e poi diciamo ci sono dei progetti relativi all'istruzione e alla sanità, che insomma sono un po' ecco il fiore all'occhiello, ma anche ma sono anche i progetti diciamo che impegnano meno risorse, ovviamente. Poi a corollario di tutto questo c'è un'intervista a Faustine Archange Touadéra, che dal 2016 è presidente della Repubblica Centrafricana, un paese piuttosto sugli scudi negli ultimi tempi, perché si tratta di uno di quei paesi dell'Africa francofona che si sono decisamente alleati poi a un certo punto con la Russia di Putin. Comunque dice Touadéra: più rapporti con l'Italia, servono strade e alloggi. E poi riguardo i rapporti con i russi, cioè noi siamo aperti a tutti. Giustamente, insomma, chi porta soldi e risorse di qualsiasi tipo, dice Touadéra, è benvenuto, mica stiamo a fare qui dell'ideologia. Comunque la questione è, ecco, poi viene, ci sono le opposizioni che dicono è solo una messa in scena, non la liquiderei così facilmente. Comunque il tempo ci dirà. Infine, diciamo la terza grande notizia del giorno è il processo a Budapest contro Ilaria Salis. Pagina 8, pagina 9, in aula incatenata mani e piedi, Ilaria trattata come un cane, Budapest sciocca la prima udienza e l'insegnante rifiuta il patteggiamento a 11 anni. Patteggiamento. E c'è un'intervista al padre che dice: una sofferenza vederla così, si smetta di chiamarla anarchica. Beh, non è un insulto, va tirata fuori da quel posto, dalle istituzioni finora sono arrivate solo chiacchiere. E poi c'è Tajani che convoca l'ambasciatore, Nordio che parla di scene dure per cui ci si sta attivando, una sceneggiata da dittatura, dice Calenda. E il Corriere poi ricorda anche altri casi di connazionali rinchiusi all'estero in condizioni immonde. C'è Filippo rinchiuso da quasi Filippo Mosca da quasi 9 mesi nel carcere di Porto Alba di Costanza. Vive in una cella di circa 30 metri quadri con altri 24 detenuti, condizioni igieniche disastrose. Lo scorso 2 novembre l'hostess trevigiana Ilaria De Rosa, 24enne, era rientrata in Italia dopo essere stata espulsa dall'Arabia Saudita dopo aver fatto 6 mesi di carcere per un arresto per possesso di una modica quantità di hashish, di cui si era sempre dichiarata innocente. Il 10 novembre di 2 anni fa era stata liberata Alessia Piperno, 30enne, blogger romana, fermata a terra nel reclusa nell'istituto penitenziario di Evin, dove sono i ristretti, i prigionieri politici. Per lei tutto sommato andò bene, 45, si fa per dire ovviamente, 45 soli giorni di reclusione in quell'Iran dove, insomma, l'abbiamo già raccontato la settimana scorsa, ma purtroppo non si ferma la mano del boia. Nella giornata di ieri altri 4 attivisti curdi sono stati impiccati, un numero di condanne a morte, per non parlare di tutto il resto, spaventoso, nei confronti dei quali, insomma, poi quando sarà e non sarà fra tantissimo, la storia chiederà conto sia ai responsabili sia anche a chi non ha detto una parola. Comunque, passiamo a questioni italiane, diciamo decisamente meno drammatiche. Rottura opposizioni e rottura sulla RAI. Il Movimento 5 Stelle diserta il sit-in del PD. Basta con la vostra ipocrisia. Diciamo, dopo essersi spartiti con Fratelli d'Italia tutti gli incarichi possibili e immaginabili in RAI, adesso, giustamente, perché partecipare a sit-in di questo tipo, e i democratici criticano Conte che non sceglie tra Biden e Trump. Ecco, per avere purtroppo una testimonianza sintetica e oggettiva, anche se la fonte è quella che è, la battuta di Renzi, il leader 5 Stelle sostiene la RAI meloniana perché ha avuto ciò che voleva. Del resto ci stanno i nomi, uno basta che se li va a cercare, e la situazione è molto molto chiara. Va bene, poi abbiamo, visto che abbiamo parlato di Renzi, perché non parlare anche di Calenda? Anche qui, diciamo, cose su cose, lite Landini Calenda, qui siamo a pagina 13, il leader CGL lo querela e lui annuncia verrò in tribunale, il duello per le accuse sul caso Stellantis. Beh, ma c'è poco da querelare, c'è da rispondere a degli appunti di tipo politico che può fare anche Calenda, persino Calenda, le risposte a quegli appunti, cioè perché la feroce opposizione nei confronti della buonanima di Marchionne si sia convertita in un sostanziale appeasement nei confronti della Fiat, anzi della FCA diventata Stellantis di Elkan, ancora bisogna capire come è potuto succedere. Comunque, chiudiamo la lettura del Corriere con gli agricoltori all'assedio di Parigi. Qui siamo a pagina 14. Macron cerca il compromesso in Francia. Si sono mobilitati in 10.000, la polizia all'ordine di non usare la forza. La qualcosa ci lascia supporre che invece negli altri casi abbia l'ordine esplicito di usare la forza. Comunque, così il Corriere della Sera di oggi, le cronache romane come di consueto le leggiamo al termine, dal Corriere a Repubblica. Qui l'apertura è tutta per il piano Mattei ed è una bocciatura, una stroncatura a 360 gradi. Nasce il piano per l'Africa, ma è una scatola vuota. Mai consultati, dice Moussa Faki dell'Unione Africana. E l'Eliseo scettico sulla mossa solidaria di Roma. Il sospetto di Macron è che la Premier provi a riempire spazi vuoti lasciati dalla Francia. E ancora i partner irritati perché il nome del piano sarebbe un nome coloniale. Forse a parte che vabbè, lasciamo stare, che poi qui prendiamo delle bisognerebbe lasciare perdere la rassegna stampa e iniziare a parlare di altre questioni, ma ci sono sicuramente altri spazi e tempi e modi. E a pagina 4 Gianluca Di Feo ci parla di Emirati, Turchia e Russia, chi comanda davvero nel continente africano. Anche la Cina cerca di trasformare la sua presenza economica in pressione politica. L'Italia ha perso le sue posizioni di forza per assenza di visione. Addio. Grandi posizioni di forza in Africa l'Italia non è che ce le abbia mai avute, ma appunto siccome siamo in modalità critica, funziona così. Sacrosanta, però diciamo dal punto di vista dell'informazione non aggiunge molto. Poi dal piano Mattei a Ilaria Salis, a Budapest la Salis in aula in catene, trattata da animale, dice il padre. Tajani convoca l'ambasciatore, l'antifascista italiana detenuta da febbraio dopo una manifestazione, compare in tribunale, mani e piedi legati, un guinzaglio per tenerla sotto controllo, immagini dure, dice Nordio. I dubbi dei giudici italiani sulle carceri ungheresi e il braccio di ferro. Ora è un caso politico. Ci sono le foto del sit-in a Roma per la liberazione di Ilaria Salis nei pressi dell'ambasciata dell'Ungheria e poi sotto la manifestazione a Milano. E ancora Orbán è nel mirino anche sul fronte dell'Unione Europea, ritorsioni se mette il veto sull'Ucraina. Tensione sui nuovi fondi per Zelensky, già a dicembre era riuscito a bloccare gli aiuti, ora Bruxelles minaccia di boicottare l'economia magiara. Non tolleriamo ricatti, tuona il ministro Boca. Poi qui è tutto, diciamo, sulla destra, l'apertura di Repubblica, pagina 8, basta contributi all'OMS, la mossa Novax della Lega, il partito di Salvini sotto la regia di Claudio Borghi, il grande economista, chiede di non finanziare più con 100 milioni l'organizzazione. Nel mirino ci sono il piano e l'accordo pandemico. Tanto per cercare, diciamo, di posizionarsi sulle elezioni della tarda primavera. La Lega sta cercando disperatamente di raschiare il fondo del barile, di tutto il peggio che c'è. E peraltro i sondaggi continuano ad essere molto negativi e parlano addirittura di un sorpasso da parte di Forza Italia nei confronti della Lega. Comunque, e anche qui ci sarà tempo. Abbiamo il Medio Oriente, anche qui si parla dei negoziati. Prima donne e anziani, passi avanti sull'accordo per liberare gli ostaggi, Hamas tratta ma torna a sparare su Israele. E ancora gli Stati Uniti sull'attacco alla base in Siria, l'ombra di Hezbollah. Poi c'è lo scandalo dell'ONU, violenze e sequestri tra le accuse allo UNRWA, il va davanti, dice l'ONU, sono inorridito ma no allo stop delle attività, dichiara Gutierrez, pochi uomini non sono l'agenzia, le parole di Washington, rischio catastrofe per il Qatar. E ancora abbiamo Parigi circondata dai gilet verdi con Attal che prova a fermare i trattori, le autostrade bloccate, gli agricoltori puntano al mercato centrale oggi attesa per un annuncio del governo e intanto proteste in Belgio e nei porti tedeschi. Quindi l'emergenza delle carceri italiane raccontata da Giuliano Foschini, un suicidio in cella ogni due giorni, il 2024 anno nero. L'ultimo si è ucciso domenica a Imperia, 13 morti nel primo mese sono il doppio del 2022, quando si raggiunse il record di 84 vittime. Agenti e detenuti uniti nella critica al ministro Nordio, che ha parlato di una malattia ineliminabile. E ha detto anche altre cose, ma vabbè, queste non vengono segnalate. Sono i nomi delle persone che si sono suicidate in questo primo mese dell'anno. E mi pare anche qua basta. Vabbè, le cronache romane le leggiamo dopo. C'è tempo per le foto di Bardonecchia, una delle più rinomate stazioni sciistiche alpine, dove non c'è la neve. Questo a proposito di quelli che scendono in piazza contro le ecotasse, le ecofollie, ma del resto senza andare fino a Bardonecchia, qui a pochi passi da Roma, al Terminillo, quest'anno non ha mai nevicato, insomma, fa impressione, ecco, al di là di tutto. Comunque, così si chiude la lettura della Repubblica. Vediamo un po' il manifesto che apre su Ilaria Salis. Tutti i quotidiani oggi dedicano ampio spazio alla vicenda di Ilaria Salis, questo va assolutamente segnalato con favore anche. Però il manifesto, insomma, oltre a farci il titolo principale in prima pagina, dedica anche le sue due pagine di apertura al caso di Ilaria Salis e del processo di Budapest. Come un animale, Ilaria Salis in catene davanti al giudice. A Budapest comincia il processo contro l'antifascista italiana. La procura contro la scarcerazione, la nuova udienza tra 4 mesi. Funzionari sorridenti, indicazioni in italiano, ma in aula l'accusa è durissima e chiede 11 anni. C'è un'intervista all'avvocato ungherese Gyorgy Magyar, un decano del diritto penale ungherese, attivista per i diritti umani, che difende Ilaria Salis insieme al collega Giene Balint, oltre agli avvocati italiani Eugenio Losco e Mauro Straini. Ho chiesto di proiettare i video che la scagionano, dice Lui che racconta un po' la meccanica del processo, collega rincara: porteremo a deporre anche i neonazisti aggrediti, poi il giudice analizzerà il materiale delle telecamere di sorveglianza, solo dopo prenderà la sua decisione. Tajani e Nordio protestano per le condizioni di detenzione ma non dicono nulla sul rientro a casa. Intanto l'ambasciatore Maggiore è stato convocato dalla Farnesina. Anche il manifesto, come Repubblica, parla del Financial Times, che segnala come l'Unione Europea sia pronta ad attaccare l'economia ungherese. Basterebbe ventilare lo stop ai finanziamenti Orban per far crollare il fiorino. Poi e abbiamo il piano Mattei subito dopo. Anche qui, diciamo, la visione è molto critica, anche se con una qualche forma di come dice, di struttura del pensiero che manca abbastanza oggi su quel di Repubblica. C'è un'intervista ad Angelo Bonelli, che ritiene che il progetto della Meloni sia predatorio e che siano stati rimossi dal progetto clima, debito e cooperazione. E poi si parla dei dubbi delle delegazioni del continente al Senato, per i quali la vera priorità è la riforma della governance e dell'architettura finanziaria globale. Poi c'è questo credo che su Avvenire sia trattato in maniera più ampia, un trafiletto sul fatto che i giudici albanesi, la Corte Costituzionale albanese ha dato il via libera all'intesa Roma-Tirana. Ci sono le parole di Conte su Biden e Trump, gli è stato chiesto chi sceglierebbe, lui ha detto ne sono amico di tutti e due. Questa cosa è stato molto malumore negli diciamo alleati o ipotetici alleati di Conte. C'è una lunga intervista ad Arturo Scotto, sinistra PD, che dice difendere Donald Trump è incompatibile con i progressisti. Vedremo che diranno. Dall'Europa abbiamo la Spagna, dove oggi è il giorno di legge sull'amnistia attesa, è il giorno della legge sull'amnistia attesa oggi l'approvazione del Congresso, poi andrà all'esame del Senato. Il PP, il Partito Popolare di destra, lo scontro duro, in gioco c'è la leadership di Feijóo, che è l'uomo che ha portato il Partito Popolare alla sconfitta alle ultime elezioni, e le elezioni nella Galizia, che è una regione storicamente amministrata proprio dal Partito Popolare. L'amnistia è sostanzialmente quella per quanto successo in Catalogna durante e dopo il referendum sulla indipendenza del 1 ottobre 2017. Anche qui ce ne occuperemo, non oggi probabilmente, ma con più calma, perché si tratta di una questione molto molto rilevante per lo Stato spagnolo. Dalla Spagna alla Francia, la rabbia dei trattori su Parigi, il governo prova a calmarli, l'ordine del ministro degli interni è rispettare la legittima collera degli agricoltori, Attal promette nuove misure, mentre l'agitazione continua e si registrano proteste anche in Belgio e in Germania. Quindi da economia, da Taranto, in 6.000 contro ArcelorMittal, arrivano i primi licenziamenti, sindacati e imprenditori accerchiano l'acciaieria, 7 operai dell'indotto a casa dal 31, E ancora da Taranto alla lontana Cina, la Cina non corre più, è fallito il big del mattone Evergrande. Big è un colosso, era un colosso del mattone. Evergrande in liquidazione. Hong Kong, un tribunale di Hong Kong ha ordinato la liquidazione del gruppo indebitato per 300 miliardi. È insomma una botta davvero non da poco. E che cos'altro? Ecco, ci sono le cronache, oggi le hanno messe un po' curiose. Ci sono le cronache dal Medio Oriente, e Tel Aviv chiede le dimissioni del capo del UNRWA, a rischio chiusura, secondo l'intelligence USA, scrive il Wall Street Journal. Il 10% del personale dell'agenzia è di Hamas. Sull'esito del vertice di Parigi, versioni diverse, scrive Michele Giorgio, secondo gli USA la tregua è vicina. Gutierrez incontrerà i rappresentanti dei principali paesi donatori per persuaderli a non tagliare i fondi. Quindi si chiudono qui le cronache, sia nazionali sia internazionali. E l'ultima pagina è dedicata a un articolo di Roberto Ciccarelli dal titolo Un'altra idea di autonomia è l'antidoto al regionalismo differenziato e all'autoritarismo del premierato, ha ispirato una grande storia a sinistra per la fondazione di Vittorio va usata contro il governo Meloni. Eh sì, però bisogna capire come, perché se no messa così, cioè, bella la parola autonomia, ma poi che vuol dire? Come si riverbera sui territori? Com'è l'organizzazione dell'amministrazione? E quindi qui si ritorna addirittura a un congresso del lontano 1962, molto interessante per carità, però forse non del tutto attuale. E in compenso bellissime le foto della Torino operaia raccontata da Tano D'Amico nel 1980, ai tempi della marcia dei 40.000. Per capirci, 9:28 minuti primi, gli Schiantos, e poi torniamo con gli altri quotidiani che mancano all'appello. We'll be right back.
cause that self love is looking real nice. Yeah, yeah, it's looking real nice. Let's talk about it. At the moment, yeah, I'm searching within. I'm pushing forward, leaning towards to my personal blend. I'm inspired and influenced in my circle of friends. You feel the vibes, we're getting high, let the cypher begin. It's a microphone checker, there's no need to pretend. I keep a funky on the daily to the bittersweet end. And that's my word, though, speaking to existence like a show, bro. And when I see you come to life, it's something so surreal, whoa. Staying grateful even when it's a challenge. It's something different to manage, but it gives you advantage. Let it better your character, do not take it for granted. Focus on that self-love and let go of the
only
baggage.
Only thing I know is, I'm gonna make them notice me. Yeah, yeah, baby, we so focused.
Take your own advice, take your own advice. Don't even think twice about that sacrifice. Cause that self-love is looking real nice. Yeah, yeah, it's looking real nice.
Real nice like the trees I burn. It's real talk, they can see my worth. I mean, it's obvious like I'm well respected cause I keep my word. I'm well paid, you should see my earnings. Man, I just be thanking God that I found my purpose. It's all this self-love that I got been serving. I've been through hell and back to become this person. And I always stood mean, I'm just a better version. So what's up with it? Looking in the mirror like you bad bitch. And consider that man lucky if he had this. All I know is I can't change what's in the past tense. And I live in the moment, so
only thing that I know is I'm gonna make them notice me. Yeah, yeah, baby, we so focused. All your balance is key.
Take your own advice, take your own advice. Don't even think twice about that sacrifice. Cause that self-love is looking real nice. Yeah, yeah, it's looking real nice. Take your own advice, take your own advice. Don't even think twice about that sacrifice. Cause that self-love is looking real nice. Yeah, yeah, it's looking real nice.
Allora, rieccoci qui dalle colonne del manifesto, passiamo a quelle di Avvenire. Oggi parecchi i contributi che arrivano da Avvenire, in particolare vorremmo iniziare dal piano Mattei, cui Avvenire dedica le prime due pagine, e anche un'analisi di Maurizio Ambrosini che scrive così: bene gli aiuti, ma non è questa l'alternativa all'emigrazione. È una buona cosa, sostiene Ambrosini, sostenere lo sviluppo dell'Africa, il fatto che se ne discuta seriamente insieme ai leader africani, che si elabori un piano di aiuti pluriennale, che si preveda di stanziare risorse sostanziose. Tutto questo va nella giusta direzione, purché si tenga conto della preoccupazione delle ONG, rispettare l'impegno di dedicare alla cooperazione internazionale lo 0,7 del PIL senza dirottare risorse dalla cooperazione alle imprese private. Ciò che non torna nel piano Mattei è però l'obiettivo sotteso, neppure troppo velato, che mediante gli aiuti si possano fermare le migrazioni dall'Africa verso l'Europa. È sbagliata la lettura del fenomeno e inefficace la terapia. Sul primo versante, i riflettori puntati sull'Africa come fonte di migrazioni massicce e insostenibili deriva dall'allarme sbarchi. Ma gli sbarchi e gli ingressi di rifugiati sono solo una modesta frazione di un fenomeno migratorio molto più ampio, nel complesso stabile dei numeri da una dozzina d'anni. Gli immigrati residenti sono circa 6 milioni, compresi gli irregolari, e danni non aumentano più, tanto che si lamenta una carenza di manodopera. Richiedenti asilo e rifugiati erano 340.000 a fine 2022, ora presumibilmente 400.000 o poco più, meno del 10% del totale, comprendendo circa 150.000 profughi ucraini. I residenti stranieri originari dell'Africa sono poco più del 20%, ma la maggioranza provengono dal Nord Africa, con il Marocco in testa. Gli sbarchi sono un fenomeno drammatico, ma incidono molto poco su questi numeri, e non va dimenticato, avvengono in mancanza di altre soluzioni per cercare scampi in Europa. Quanto alla terapia, l'idea di un investimento nei luoghi di origine per offrire un'alternativa alle migrazioni, intervenendo sulle cause della partenza, si scontra con tre contraddizioni. La prima deriva proprio dai nostri fabbisogni di forza lavoro, non più colmati dagli apporti dell'Europa orientale. Salvi immaginare una catastrofe economica, è inevitabile prevedere per il futuro un consistente arrivo di immigrati extraeuropei. La seconda contraddizione deriva dalle guerre, dalle repressioni e dall'instabilità di vaste regioni africane. Basti pensare al Sudan, territorio di un conflitto interno dimenticato, terreno di un conflitto interno dimenticato. Mezzo milione di profughi sono già riparati in Sud Sudan. aiuti, sviluppo, promozione della pace, contrasto delle politiche predatorie che alimentano i conflitti, tutto questo servirà ed è altamente auspicabile, ma non produrrà frutti immediati. Si incontra qui la terza contraddizione. Gli studi sul rapporto tra sviluppo economico e migrazioni spiegano che in una prima fase il miglioramento delle condizioni di vita in un paese produce un aumento dell'emigrazione. Più persone accedono alle risorse necessarie per partire, ottengono un'istruzione che apre orizzonti e accresce le competenze spendibili, maturano nuove aspirazioni che non possono ancora soddisfare sul posto. Solo nel lungo periodo uno sviluppo stabile riesce a offrire alternative credibili all'emigrazione. C'è in realtà un modo per ottenere risultati immediati nel contrasto delle migrazioni indesiderate, come quelle dei profughi africani, non immigrati illegali, come si continua a ripetere. È il finanziamento dei governi dei paesi d'origine, soprattutto di transito, affinché stronchino i flussi di esseri umani che cercano altrove una vita dignitosa. Gli aiuti possono tradursi, come si è già visto con Libia e Tunisia, in forniture militari e addestramento delle forze di sicurezza. Possono di fatto finanziare il ricorso alla violenza e alla detenzione arbitraria per fermare le persone in viaggio verso l'Europa. Servono dunque più attenzione, più dialogo, più investimenti per l'Africa, ma indirizzandoli nella direzione di uno sviluppo umano senza secondi fini e senza cinismi inconfessati. Così la lettura di Maurizio Ambrosini sul cosiddetto Piano Mattei ci sembra, come dire, abbastanza puntuale. Poi abbiamo due pagine su quello che Avvenire definisce il conflitto medio orientale, perché non è localizzato solo a Gaza. Soldati uccisi, l'altra escalation, Biden promette di rispondere all'Iran. Il presidente USA dovrà prendere una delle decisioni più importanti del suo mandato. Ha finora evitato l'esplosione del malcontento palestinese, ma ora deve disinnescare la bomba a Teheran. E su questa vicenda interviene Angelo Moretti, la crisi degli ostaggi del 1979 e la lezione inascoltata di Carter. Si parla dell'assalto all'ambasciata americana a Teheran la conseguente presa in ostaggio di 52 funzionari che rimasero nelle mani dei sequestratori per 444 giorni. Poi la diplomazia, accordo vicino, dicono gli USA, ma Israele frena, Hamas torna a lanciare razzi su Tel Aviv, l'ipotesi su cui si sta lavorando è quella di una tregua di 6 settimane con il rilascio di un numero ancora da precisare di ostaggi. I palestinesi spingono per la fine definitiva delle operazioni. E poi l'agenzia dell'ONU sempre più nella bufera, ecco i 12 dell'ONU complici del 7 ottobre, scrive Luca Miele, il 10% dei dipendenti è legato ai terroristi. Gli israeliani inviano un report dettagliato agli USA, altri paesi sospendono i fondi. Poi dalla Turchia torna l'incubo attentati, attacco alla chiesa di Santa Maria di Istanbul, ucciso un uomo con problemi mentali che aveva cercato rifugio nella chiesa. Arrestati due killer, un tagico e un ceceno. Il Daesh rivendica, ma la dinamica lascia aperta l'ipotesi di un regolamento di conti. Mobilitati 150 agenti, si cercano ancora le armi. Arrestate nel giro di poche ore 49 persone, 23 verranno rimpatriate, altre 26 saranno interrogate per chiarire i loro legami con lo Stato islamico. Si cercano possibili cellule dormienti. E poi c'è un'intervista al vicario dell'Anatolia che dice: la tensione è humus per i violenti. In questa situazione è naturale che le minoranze siano le prime a pagare. Poi un molto interessante reportage sulla corsa dei prezzi, lo leggiamo a pagina 7, qui ritorniamo in Italia. L'inflazione ha corroso anche la ricchezza, gli italiani si impoveriscono più degli altri. Al netto dell'aumento dei prezzi, i patrimoni complessivi sono diminuiti del 12,5% fra 2021 e 2022, mentre il rapporto con il reddito lordo è tornato ai livelli del 2005. Intanto l'Istat è al lavoro su nuovi strumenti per misurare l'esclusione sociale. In una società così complessa, dichiara il presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica, Kelly, avere più dati a disposizione che siano differenti ma coerenti tra loro è una ricchezza. Poi, sempre per quanto riguarda l'Avvenire, dobbiamo segnalare da Trino Vercellese, qualcuno diciamo con i capelli un po' più bianchi se la ricorda di certo questa località del Piemonte. Fare i conti con le ferite aperte è il titolo del lungo dossier a pagina 10. A Trino Vercellese la comunità respinge l'ipotesi di proporsi come deposito per i rifiuti radioattivi dopo l'idea lanciata dal sindaco. A Falconara Marittima, li abbiamo sentiti venerdì, li sentiremo fra poco ancora, in tanti sabato hanno protestato contro la presenza dell'impianto. Due processi chiedono di fare luce sul caso. Qui in questo caso si tratta di una raffineria. In diverse zone d'Italia l'ambiente è messo a rischio da scelte sbagliate fatte in passato, continua a interrogare e a mobilitare cittadini e associazioni. Ecco cosa sta succedendo. Da Trino, no all'autocandidatura per il sito unico nucleare, l'alta della diocesi al comune. Disagio per la presenza della centrale dismessa, dice il vicario generale Monsignor Bedello, quest'area soffre anche di una fragilità idrogeologica. Dalle Marche, disastro ambientale, i comitati cittadini chiedono lo stop della raffineria, nel mirino le esalazioni tossiche. Sabato una buona partecipazione ai cortei contro lo stabilimento dell'API, traditi troppe volte, fiducia solo nei PM, lì allora stiamo freschi, pronti a sviscerare tutto, rassicura l'azienda. Infine da Napoli, sempre nella stessa pagina, la relazione del sindaco di Napoli sull'ex Arital Sider di Bagnoli: per la bonifica a mare di Bagnoli sono necessari circa 650 milioni di euro. Poi abbiamo la giustizia, l'allarme dei magistrati per quanto riguarda i minori stranieri, è una fase drammatica, siamo in ginocchio. L'inaugurazione dell'anno giudiziario segnata dalla preoccupazione comune in tante procure per la situazione fuori controllo nell'accoglienza dei migranti under 18 non accompagnati. L'impennata di arrivi e l'ospitalità a rischio nei centri sono sotto la lente delle toghe. Quindi vabbè, di Ilaria Salis purtroppo abbiamo già detto tutto. Qui su Avvenire, diciamo, c'è uno dei suoi legali che racconta anche quelle che sono le condizioni di detenzione spaventose. Poi è a pagina 13, dalla Bielorussia, Lukashenko fa campagna elettorale, si va per dire, insomma, se le vogliamo chiamare elezioni quelle, repressione contro sacerdoti e attivisti, ondata di arresti in vista delle elezioni di febbraio e aprile, in manetti i parenti dei prigionieri politici, i servizi di sicurezza fermano anche per un like sui post contro il presidente e il regime. In cella una band musicale per aver partecipato alle proteste del 2020. Stretta sulla Chiesa Cattolica, ritenuto un agente straniero per le critiche sui diritti umani, nuova legge per assoggettare allo Stato le religioni. Ancora poi le mobilitazioni ambientali. Per l'ambiente, scusate, a pagina 15, in 6.000 in corteo per l'ex Ilva, basta con ArcelorMittal a Taranto, una delle proteste più grandi e partecipate degli ultimi anni da parte di sindacati, operai e imprenditori dell'indotto. L'appello al governo per agire in fretta, e Gozzi della Federacciai chiede che l'Italia spenda per la scusate, decarbonizzazione. Sempre nella stessa pagina, è interessante notare come sia qui sia altrove le due notizie vengono poste una accanto all'altra, e chissà se è un caso o meno. Comunque, da Taranto a Hong Kong, la crisi dell'immobiliare cinese si fa ancora più cupa. Il tribunale di Hong Kong chiede la liquidazione di Evergrande. Il gruppo è esposto per 300 miliardi di dollari, ha trattato invano per oltre due anni con i creditori. E così Avvenire, mi pare che non ci sia molto altro da segnalare per quanto riguarda il quotidiano. Allora, possiamo dare una rapida occhiata al foglio, qui due le segnalazioni, e sono una rapida ma intensa proprio su Evergrande. Dopo il fallimento dell'ennesimo piano di ristrutturazione del gigantesco debito, 330 miliardi di dollari, il Tribunale di Hong Kong ha chiesto la liquidazione di Evergrande. E ora che la Corte dica basta, ha affermato il giudice Linda Chan nel suo verdetto. Decisione molto deplorevole, ha replicato il direttore esecutivo del colosso immobiliare, diventato il simbolo del lato debole di una Cina in fase di rallentamento economico. Solo la chiusura del suo sistema finanziario fa sì che il crack di Evergrande, che è di enormi proporzioni, come si intuisce dal fatto che sono stati nominati gli stessi liquidatori di Lehman Brothers, non generi un effetto contagio sui mercati internazionali. Ma l'esito di questa crisi, che fino all'ultimo le autorità di Pechino hanno cercato di scongiurare, rischia di aggravare il pessimismo tra gli investitori internazionali nei confronti del dragone a causa dell'intervento statale nel settore privato. Il tentativo di Xi Jinping di generare la crescita felice nel paese asiatico è andato di pari passo con la perdita di credibilità del suo più grande mercato azionario domestico, la borsa di Shanghai, che in 3 anni ha perso circa il 40% di valori, ma ha contribuito anche all'indebolimento dell'istituto di Hong Kong, molto più grande e aperto agli operatori di tutto il mondo. È per questo che tra gli analisti si parla della liquidazione di Evergrande come di un test da come saranno gestite le esposizioni dei creditori internazionali nei confronti del gruppo immobiliare. Dipende la credibilità della Cina come piazza per gli investimenti. A quanto pare la chiave è come sarà applicata la sentenza del Tribunale di Hong Kong, visto che nelle varie aree della Cina dove opera Evergrande vigono legislazioni differenti. In ogni caso l'impatto è destinato ad andare ben oltre il settore immobiliare, considerato il coinvolgimento nei finanziamenti delle cosiddette banche ombra, un sistema che sfugge a ogni tipo di regolamentazione, il cui sgretolamento può avere effetti imprevedibili. Sempre dal foglio la meritoria pagina dedicata alla incredibile storia di Beniamino Zuncheddu, la firma Hermes Antonucci, la giustizia che ruba la vita. L'incredibile storia di Beniamino Zuncheddu, assolto dopo 32 anni passati in carcere da innocente, il depistaggio nelle indagini, i giudici che hanno fatto carriera, l'assoluzione nel processo di revisione. Zuncheddu, ex pastore sardo di 58 anni, era accusato di un triplice omicidio avvenuto nel Sinnai l'8 gennaio del 1991. Il PM che accusò Zuncheddu era già stato al centro di un caso di mala giustizia. Alcuni giudici hanno fatto carriera. E poi ci sono le parole di Gaia Tortolo: ho ripensato a ciò che diceva mio padre, bisogna dare voce a quelli che non l'hanno. E ancora la garante dei detenuti sarda, Irene Tessa: mi sarei aspettata una telefonata da parte del ministro Nordio. E poi c'è l'elogio di Francesca Nanni: la saldezza d'animo di un giudice che ha coltivato il dubbio. La Nanni era procuratrice generale a Cagliari quando il dubbio iniziò larvato a prendere forma, racconta Andrea Venanzoni. E se fosse innocente, è proprio così. Poi alla fine è stato. Allora, questa era la lettura del foglio. Che cos'altro segnalare? Per quanto riguarda il dubbio, sicuramente, ma l'abbiamo letto già altrove purtroppo, l'emergenza carcere con già 13 suicidi nel primo mese dell'anno, l'ultimo caso nell'istituto di Imperia dove un uomo si è impiccato nella sua cella. Bernardini e Giacchetti in sciopero della fame, si tratta di un sinistro trend, 13 suicidi dietro le sbarre in questo inizio dell'anno, con una distribuzione geografica abbastanza uniforme. E questo è quanto. E poi possiamo andare a concludere, come sempre, con i
con le cronache romane. Oggi purtroppo non ci è arrivata quella del Messaggero, per cui vediamo un po' quello che dice Repubblica, che apre con Michele Riondino che scrive: PD e Fratelli d'Italia uguali nel gestire la cultura. Questa è una questione molto, molto larga, purtroppo, e interessa un po' tutti. E poi abbiamo il report riservato del Campidoglio che censura i dipendenti che nel 2023 non hanno rispettato i regolamenti interni, 148 violazioni e 19 casi di corruzione. Il blitz dei NAS all'ospedale oftalmico di Piazzale Cipro, interventi e visite solo per gli amici. E poi direi anche basta. Il Corriere della Sera invece ci parla di H. Larenzia, via la croce celtica, voto contrario di Fratelli d'Italia al settimo municipio, dove è passata una risoluzione del PD in due commissioni. Nessun parere da Lega e Forza Italia. Oggi battaglia in consiglio. E su questo, diciamo, sempre meritoria la posizione di Fratelli d'Italia, in questo caso Fratelli d'Italia, in questo caso il giovane capogruppo Walter Conti, che dice: siamo lontani dai facinorosi del 7 gennaio, ma i problemi sono altri. Un grande classico che probabilmente sarà anche vero, sicuramente i problemi sono altri, ma per così poco, una mano di vernice, evidentemente non è così poco. Poi le esequie di Sandra Milo e poco altro, per cui direi che quando sono le 9:54 minuti primi possiamo chiudere qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle ore 8. Visto che abbiamo parlato oggi tanto di Beniamino Zuccheddu, chiudiamo con una bellissima canzone di Bob Dylan dedicata a un altro personaggio che si è fatto parecchio carcere e anche se non se lo sarebbe dovuto fare. Dopodiché vediamo che ci aspetta nel corso della mattinata.